Bene, eccoci qua, ultimissima parte di Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomenici.
Eccoci qua, ciao Marco,
Stefano.
Di nuovo buon pomeriggio.
Allora, tanti argomenti abbiamo affrontato nel corso di questo pomeriggio, voglio chiudere con un paio di approfondimenti velocissimi in quest'ultima parte, le voglio fare con Marco Bellinazzo. Ciao Marco, ben trovato. Ce l'ho? Non lo sento. Marco il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo c'è? Me lo date in diretta? Non c'è, allora riverifichiamo. Allora, c'è Marco Bellinazzo, buon pomeriggio.
Ciao Marco, non ti sentivo. Ora sì, ora si è ripristinato.
Benissimo Marco, qui in studio con me c'è anche Stefano Impallomeni.
Ciao Marco.
Ciao Stefano.
Allora Marco, senti, io ti voglio...
Interviene Marco di solito.
C'è qualche cosa da... qualche chiarimento. Voglio fare. Allora, il primo, Marco, parto con questo, ti faccio delle domande e poi insomma lascio a te la parola. Era una curiosità che così, leggendo un approfondimento giorni fa, voglio tornare su questa cosa di Arduino, CEO della Tether, che ha dichiarato la Juventus non ci ha permesso di partecipare all'aumento di capitale. Da qualche mese c'è questo nuovo azionista di minoranza e questo risponde al nome appunto di Tether, azienda leader nel settore della Stablecoin. Sin dal momento dei primi passi nel mondo bianconero si sprecano ricostruzioni, proiezioni e speculazioni sul reale coinvolgimento del progetto. Lui insomma ha dichiarato che la Juventus non ci ha permesso di partecipare all'aumento di capitale. Ti chiedo se questa cosa è possibile. Si può escludere un socio dall'aumento di capitale, prima di tutto dal punto di vista tecnico mi ha incuriosito questa cosa.
Sì, la risposta è sì, è stato fatto un aumento di capitale di fatto riservato e quindi chi ha potuto sottoscrivere l'azionista di maggioranza e quindi in questo caso hanno operato, diciamo, usufruendo di questa possibilità.
Quindi non c'è nulla, diciamo, di cui lui si possa lamentare da questo punto di vista?
No, tecnicamente no, se non il fatto che magari aspira chiaramente ad avere un maggiore coinvolgimento e una sorta di collaborazione con l'azionista di maggioranza, ma la Juve ha sempre gestito anche con un altro fondo che fino a qualche tempo fa era il secondo azionista, un fondo di investimento classico, i rapporti in questo modo, cioè ha sempre considerato gli azionisti di minoranza appunto come meri investitori e non come soci industriali, ecco, per intenderci.
Quindi questa, per concludere, è una prassi che si può fare, cioè si può escludere qualcuno?
Sì, non è la prassi, ma è possibile, diciamo, nell'ambito delle società quotate in borsa.
Ok, no, mi incuriosiva questa cosa perché leggendola insomma ho detto... mi chiedevo se era appunto possibile escludere un socio da un aumento di capitale, ecco tutto qua.
Sì, diciamo che è una modalità che non diluisce le soci, le quote dell'altro socio, è un tipo di iniezione di capitale che serve appunto alla società, dall'altro appunto già nella struttura dell'azionariato della Juve è particolare, nel senso che la Exor ha il 63% ma oltre il 70% dei diritti di voto, quindi c'è una diversa composizione della struttura azionaria permessa appunto per le società quotate.
Mentre l'altro quesito, Marco, credo che abbiamo anche un messaggio, un vocale, lo prendiamo un attimo e poi ti leggo una cosa e lascio sempre a te la parola. Sentiamo un attimo questo vocale.
Buonasera. Franco da Pescara, caro Marco, approfitto della presenza dell'ottimo Vincenzo per farmi una richiesta.
Sì.
Anch'io amo il calcio giocato quanto voi, altrimenti non vi ascolterei. Però insomma, sull'ultima puntata di Report, ecco, volevo sapere quando inviterete chi potrà
quindi,
parlarne.
Questa era una richiesta, l'abbiamo fatta, vedi, non ci eravamo messi d'accordo, abbiamo subito fatto. Allora Marco, siccome ho letto anche un tuo messaggio sui social dell'ultima puntata di Report, allora approfitto un attimo per avere un chiarimento su questa, sì, su questa situazione, anche perché tu hai scritto un messaggio sui social in riferimento proprio a questa puntata, dove tra l'altro mi sembra di capire è stato anche mandato un estratto di un tuo passaggio precedente, correggimi se sbaglio sempre.
Guarda, no, c'era stato già una puntata di report sui bilanci dell'Inter. Io avevo fatto qualche precisazione e sui social, sai come funziona, avevano titolato Bellinazzo contro report, Bellinazzo smonta report. Io diciamo non opero contro a favore di nessuno in maniera, come dire, con dei pregiudizi, ecco, mi piace parlare con i numeri.
Sì, perché tanto poi dopo c'è subito l'etichetta amico di quello, amico di quell'altro, è sempre così, no? Se uno dice qualcosa, però lasciamo, andiamo
quindi,
oltre.
Va bene, avevo accettato quindi di fare l'intervista al report per chiarire tutta una serie di passaggi tecnici, di complessità, perché purtroppo in questi casi non sempre si può banalizzare e rendere l'informazione il più semplice possibile. Bisogna affrontare delle tecnicali, io cerco di farlo in maniera, come dire, non troppo pedante, però bisogna fare certi passaggi. Quindi abbiamo fatto queste spiegazioni, è andata in onda in un servizio in cui, diciamo, sui 25 minuti di intervista è andato in onda forse un minuto. Chiaramente siamo del mestiere, quindi so benissimo che funziona così, non potevano mandare integralmente la mia intervista e quindi mi sono permesso di chiedere di suggerire a Ranucci di pubblicarla magari sui social, perché c'erano secondo me tanti chiarimenti tecnici che possono servire a dissipare i dubbi, perché quando si dice che l'Inter doveva fallire, che l'Inter non si poteva iscrivere al campionato, che l'Inter non pagava gli stipendi, che l'Inter ha il patrimonio netto negativo, ci sono delle ragioni tecniche e c'è un inquadramento della questione che va fatto pre-post pandemia, che riguarda l'Inter, il calcio italiano, il calcio europeo, e secondo me, insomma, ho provato a dare un contributo che poteva essere utile a tanti, a chi ha voglia perlomeno di informarsi e di non mettere la questione in termini di partigianeria pro Juve, pro Inter o pro chi che sia.
E che cosa possiamo aggiungere? Perché sai, qui ci arrivano anche a noi i messaggi, no? Il report ha dimostrato, cioè l'Inter deve, io te la dico proprio in parole povere, penalizzazione, fallimento, cancellazione. Cioè, io siccome io non sono un tecnico,
allora,
mi affido
uno dei temi che viene cavalcato da report, per esempio, è questa storia del patrimonio netto, che l'Inter ha un patrimonio netto negativo, ok? Perché l'Inter, insieme ad altre società di calcio, ma in generale insieme a tante altre aziende italiane, durante la pandemia ha potuto sfruttare una norma emergenziale varata dal governo in quegli anni così complicati per poter, come dire, ripianare le perdite entro 5 anni. Quindi dovrà farlo entro 2026-27 e per questo non deve subito riportare il patrimonio netto in positivo. Quindi se dice che il patrimonio netto dell'Inter è negativo, devi anche spiegare perché, altrimenti non dare informazione concreta, almeno per come intendo io il giornalismo. L'Inter è andata in grandissima difficoltà per una serie di ragioni, per il ritiro di Suning, appunto per la pandemia, perché in quella fase stava spendendo molto per la squadra. Io dico sempre che la pandemia ha colpito tutti, ma non ha colpito tutti in parti uguali. Faccio l'esempio classico di una strada con due ristoranti: quando è arrivata la pandemia tutti e due hanno chiuso, ma magari ce n'era uno che aveva la sua situazione della consolidata e l'altra che magari negli anni prima aveva assunto un nuovo chef, aveva rinnovato i locali, e quindi oltre al lucro cessante c'erano anche gli interessi da pagare. Esattamente la situazione in cui si è trovata l'Inter si è indebitata molto, deve far fronte a questa situazione, ma poteva iscriversi ai campionati, non doveva fallire. E quindi, diciamo, è giusto rimarcare le difficoltà del club, da cui ora sta lentamente uscendo, come tutto il calcio italiano, ma appunto senza fare confusione su alcune regole contabili che riguardano il calcio e su alcune misure straordinarie di cui il calcio ha potuto sfruttare, anche perché varate per altre aziende, non per fare un regalo al calcio. Tutto qua.
Quindi questa, diciamo così, situazione che ha manifestato report porta a che cosa nei confronti dell'Inter? Può portare a che cosa?
Guarda, non so a nulla, credo, nel senso che c'era una questione su cui non sono intervenuto perché non mi è stata chiesta, su cui quella della partecipazione di questo fondo Lion Rock, che era un fondo che a un certo punto è sparito dalla circolazione. Secondo l'intervista che ha fatto anche report a uno dei manager di questo fondo, la quota sarebbe stata rilevata da Suning 2-3 anni fa, quando sostanzialmente Suning ha preso i soldi in prestito da Oaktree, Questo diciamo sarebbe uno degli scoop della trasmissione domenica. Il fatto però che posso aggiungere, se me l'avessero chiesto, è che già nella diciamo primavera autunno del 2024 sia la Procura della Repubblica sia la Procura Federale avevano verificato che appunto non c'erano stati questi passaggi azionari e che quindi la situazione è cambiata quando l'Interpol lo ha comunicato, quando è arrivato PRI. Ora è evidente che se non fosse stata comunicata tempestivamente quel passaggio di quote, l'Inter avrebbe dovuto essere sanzionata dal punto di vista amministrativo, perché le norme impongono che ogni passaggio di quote superiore al 10% deve essere comunicato alla FIGC, che deve anche verificare chi è il nuovo socio. Come vedete sono questioni molto complesse che non so quanto possano appassionare i tifosi, ma in realtà poi...
Oh no, come no, questi appassionano più del calcio giocato.
Però appunto c'è bisogno di un po' di tempo per ragionare, per spiegare certi passaggi, perché altrimenti si rischia soltanto di
fare confusione.
Di far confusione e di alimentare la bolla, ripeto, della partigianeria a prescindere.
Esatto.
Vabbè, infatti, secondo te Marco, l'Inter rischia qualcosa o no?
No, se una volta che è stato verificato è archiviato anche dalla Procura della Repubblica, quindi in ambito penale, dove era stata presentata un esposto da un'associazione di tifosi della Juventus, e la Procura Sportiva è andata fondamentalmente dietro, quindi con atti notarili è stato verificato che il passaggio delle quote non c'è stato e quindi non c'era nessuna violazione delle norme federali, a quel punto io credo che l'Inter insomma possa dormire sonni tranquilli da questo punto.
Allora, ci sono delle domande, abbiamo veramente 7-8 minuti, ci provo Marco. Allora, quindi cosa comporta legislativamente non comunicare il cambio di proprietà con l'uscita di Lean Rock nel 2021? C'è una norma che lo vieta oppure no? Non è slealtà? Ci chiede Andrea.
Abbiamo detto che in realtà non c'è stato questo passaggio di quote, perlomeno non è stato verificato né dalla Procura Penale né da quella sportiva.
Sì.
Se ci fosse stato invece non comunicato, l'Inter andava in conto delle sanzioni, però di carattere amministrativo nell'ambito della giustizia sportiva, è una questione che attiene alla proprietà e quindi si poteva poi immaginare una questione di slealtà, ma entravamo tutto nella discrezionalità poi della giustizia sportiva, che come sapete può partorire qualsiasi cosa.
Quindi questa comunicazione c'è stata?
No, non c'è stata perché non c'è stato il passaggio di quote.
Ah, non c'è stato il passaggio, ok. Poi ci fanno altre domande.
Non c'è stato il passaggio di quote prima di quanto è stato comunicato, cioè dopo il...
Ecco, aspetta, c'è una domanda, ti fanno Marco, e dice sì. Lean Rock è uscita nel 2021, ma ha comunicato nel 2024. È regolare la cosa?
Questo è il tema, che secondo quanto appurato dalla Procura di Milano e dalla Procura di Giustizia Sportiva, la Rock non è uscita nel 2021, ma quando l'Inter l'ha comunicato, cioè quando è entrato Octree.
Ok, questa è la
comunicazione che risulta dagli atti che ho potuto verificare in queste ore.
E allora perché l'uomo di Lean Rock c'è intervistato, credo, a New York, noi siamo negli Stati Uniti?
Ha detto
questo che ha posto l'intravedevo del nostro ascoltatore. No?
Esatto.
Ha detto cose che andrebbero verificate, per esempio a me sembra strano che chi ha comprato una quota del 30% per 150 milioni debba poi essere pagato da Suning al 12% anno. Paghi se ti prestano dei soldi, non per comprare una quota. E dopodiché mi sembra anche un po' stupido, passatemi il termine, che una volta, come ha affermato, non ricevuto il pagamento, avendo impegno l'Inter, quindi potendo escutere questo impegno, un po' come ha fatto qui, e quindi prendersi l'Inter a fronte di 100-150 milioni, questo signore o il fondo non lo abbiano fatto. Quindi è una vicenda un po', insomma, che andrebbe approfondita, nella difficoltà di approfondirla perché riguarda appunto fondi internazionali e anche vicende interne all'economia cinese, che è un pozzo che è difficilissimo andare a pescare brandelli di verità.
Senti, sulle sponsorizzazioni fasulle ci fanno anche la domanda.
Allora, sponsorizzazioni fasulle, si è trattato di questo andando a guardare i bilanci dell'Inter, ripeto, sembra che faccia il difensore dell'Inter, ma...
No, ma che c'entra? Noi cerchiamo di capire con te perché...
Allora, l'Inter ha sottoscritto una serie di contratti di sponsorizzazione quando c'era Suning e quando Suning ha messo 600-800 milioni in varia forma nei primi anni in cui aveva l'Inter, con aziende cinesi, alcune della galassia Suning, alcune esterne, questi contratti di sponsorizzazione molto molto ricchi, primi anni hanno fruttato dei ricavi, a un certo punto queste aziende non hanno più pagato e l'Inter non ha incassato questi soldi, tant'è okay. che l'Inter tra il 2019 e il 2023 ha perso la media di 150 milioni all'anno.
Ok,
quindi non c'è niente di fasullo.
No, quindi non erano fasulli, erano
cioè, insolventi, erano insolventi.
È bravissimo, insolventi. Che poi non ti pagano.
Quindi, certo, quando tu presenti non ti saldano, quindi alla fine.
No, l'unica cosa è, giustamente io ti riporto sempre delle domande, Marco, sì. Perdonami, perché sennò
io
sinceramente
volentieri.
Non sono in grado di rispondere, e con Stefano giustamente cerchiamo
questo
di capire.
Time con Marco Bellinazzi in collegamento,
esatto,
in diretta,
esatto,
qui
su a Maracanã TV Radio. No, dice però lo ha detto il numero 2 del Lil Rock, questa questione, diciamo, dell'uscita.
Sì, è una cosa, è una cosa infatti che
va verificata,
che va verificata, perché d'altro canto, diciamo, ripeto, ci sono atti della procura di Milano e della procura sportiva in cui mi risulta siano verifiche dei documenti che hanno accertato che questo passaggio del 2021 delle quote non c'era, quindi Lion Rock era ancora socio. Di conseguenza, per questioni di chiarezza e di trasparenza, proprio perché è il mantra per tutti quelli che fanno il mio mestiere, sarebbe opportuno, e i giornalisti hanno mezzi fino a un certo punto, io
certo.
almeno posso andare a posto,
certo.
perché il giornale non mi manda, è una cosa che va verificata, perché effettivamente quello che dice questo signore, questo manager, non corrisponde alle verifiche contabili documentali che hanno fatto organi, ripeto, che sono la procura di Milano e la con una richiesta di archiviazione del settembre 2024 su questa vicenda. L'esposto era stato presentato da questa associazione che si chiama Identità Juventina, credo,
sì.
Quindi in qualche modo la vicenda è stata appurata. Se questo signore ha enti diversi, sarebbe utile che andasse in procura e che li facesse valere, e da lì che fosse accertata l'eventuale verità alternativa.
Certo.
Io credo che con massima onestà non si possa dire questo.
Sì, 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 assolutamente. Marco, ti faccio l'ultimo perché siamo probabilmente...
Posso farne pure io dopo?
Ma vai tu allora, vai tu.
No, volevo cambiare discorso, tu sei sempre inerente.
Proprio l'ultimissima, l'ultimissima te la faccio. Sempre l'ascoltatore si ricollega al fatto delle sponsorizzazioni fasulle. Sì, non ha incassato, ma a bilancio ci stanno. Dice sì, non ha incassato, ma a bilancio ci stanno.
Bilancio c'erano, diciamo, i contratti che poi sono stati tecnicamente stornati e sono contate passività.
Ok.
Non te ripeto che l'Inter ha perso 150 milioni all'anno di media per 4 anni, andando incontro alle sanzioni del settore finanziario, blande quanto si voglia, con il settlement agreement che è stato da 2 anni, e ha questo indebitamento importantissimo per il quale l'Inter, cioè che gratis, paga 40 milioni all'anno di interessi passivi.
Certo.
È una bella cifra, insomma.
Allora abbiamo un minuto.
Guarda,
e mezzo l'ultima,
Marco,
Stefano.
La mia curiosità è legata a questo ingresso abbastanza aggressivo e prepotente, dominante, di proprietà straniere, non soltanto fondi, no? Vado per esclusione, insomma, perché vedo Parma, Venezia, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Genova, sono tutte americani
o fondi.
Io vado per esclusione. Torino, Lazio, Napoli, vabbè, Lecce e Sassuolo adesso che rientra. Ma insomma, qual è il vantaggio? Investire in Italia cosa comporta? Perché abbiamo, cioè, voglio dire, questo ingresso
così
da
forte.
Parte così forte degli
Guarda,
stranieri, ecco, visto che non ci sono stati i ricavi, le cose, cioè, qual è lo
dove non so, ci sono.
Ma perché vengono qui a comprarsi le squadre, venire a prendere?
Provo a rispondersi sinteticamente perché ci vorrebbe un'altra puntata.
Proviamo.
I 4 grandi sport professionistici americani fatturano tra i 50 e i 60 miliardi di dollari all'anno. Il calcio europeo, che è una platea molto più ampia di appassionati nel mondo, ne fattura una trentina. I fondi e gli investitori dello sport americano ritengono che ci sia quindi un valore inespresso di 10-15 miliardi legato appunto allo sviluppo dell'industria sportiva in Europa e in particolare in Italia. E questo spiega perché non solo in Italia, ma negli ultimi anni gli imprenditori dello sport business americano e fondi abbiano acquistato più di 140 club, quindi o con una proprietà, quindi con la maggioranza, oppure con quote di minoranza importanti. Quindi l'idea è quella che attraverso uno sviluppo della parte industriale del calcio europeo si possa estrarre una quindicina di miliardi di valore, che in questo momento è il gap tra lo sport americano e il calcio europeo, e quindi si investe in questa
direzione, anche perché andare a prendere una franchigia, per dire, dell'NFL, il football americano, il valore medio è 5 miliardi, quelle del basket 4 miliardi e mezzo, quindi da questo punto di vista è molto più conveniente tentare la sorte con un club, tentare la sorte perché, come giustamente sottolineavi, l'idea magari arrivano, per cui è facile costruire il nuovo stadio, e poi ci perdi come Friedkin a Roma un miliardo, perché ci perdi 5 anni e non succede nulla.
Stefano, ci dobbiamo fermare, ma no, magari faremo un altro, quando Marco può, un altro incontro su questa cosa,
perché è interessante questa
cosa. Ti devo dire, Marco, tu prima hai esordito dicendo non so quanto può interessare alla platea del calcio, ti dico invece che ormai interessano più queste cose qui che il calcio, quindi ormai ci troviamo di fronte ad un pubblico che è diventato molto economista, molto informato su questo.
Mio amico Oliviero Bea dice che il calcio sta all'economia reale, come il calcio mercato sta alla finanza.
Sì. E poi c'è questo desiderio
per dire
anche
che interessa più il calcio mercato, quello che
perché non si tifa più a cercare di vincere la partita in campo, ma si tifa di speriamo che fallisce quello, così bandiere, capito? Ormai c'è questo tipo di ragionamento. Va bene,
benissimo.
Marco, grazie,
ciao
come
Marco.
Sempre un abbraccio a Marco, un buon lavoro.
Allora,
a Marco,
domani, caro Marco,
a domani
saluti, abbiamo salutato Simone Inzaghi, che sarà atterrato
sì, okay. Magari, saluta, Parigi Simone. È andato, insomma, bella città Parigi. Stefano, noi torniamo domani, vi lascio.
Ciao a tutti,
come sempre, con Cristiano Cesarini, tutta la squadra, e noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13.